Parco Natura Viva. Il re è nudo. Puntata numero 5 di Guia Risari. Gustavo amava il sole, ma sapeva anche apprezzare le giornate grigie. Quando il cielo aveva un'aria drammatica, lui pensava alle tempeste marine o alle tormente in alta quota e a come se la sarebbe cavata in quei frangenti. Però, dato che quel mattino era a casa, decise di prepararsi un Lam Sang Shushong, un tè cinese che sapeva di pancetta affumicata, e di dedicarsi alla corrispondenza. Vista la sua passione per la natura e l'esplorazione, Gustavo dialogava costantemente con veterinari, biologi, curiosi e appassionati come lui. Capitava anche che gli scrivessero per chiedergli consiglio su un itinerario avventuroso o su come curare un pitone grasso. Gustavo era molto meticoloso. Divideva la posta in mucchietti, le cartoline da una parte, le lettere scientifiche dall'altra e infine la categoria misti, che comprendeva messaggi vari. Accese un bastoncino di incenso e pensò a Marta, che si occupava degli animali del Parco Natura Viva. Era una keeper eccezionale. Chissà quando sarebbe tornato al parco. Sospirò e si sedette sul tappeto a gambe incrociate. Sognò di volare via, lontano, verso l'Oriente, verso uno dei continenti che più l'affascinavano, l'Asia. Riatterrò e tornò alla sua corrispondenza. Una lettera del professor Tapetti. Che noia quello! Si interessava solo di coccinelle. Una cartolina dal suo amico Arturo dalla Groenlandia. Fa un freddo polare, scriveva. La pubblicità di una nuova rivista, La natura in tasca, che brutto titolo, pensò lui. D'un tratto ne ebbe abbastanza e uscì. Si ricordava che nel teatro comunale davano un concerto di Komuei, i canti di gola mongoli. Prese un biglietto e si accomodò in prima fila. I cantanti erano 6, vestiti da cavalieri delle steppe. I loro strumenti erano soprattutto le corde vocali. Appena cominciarono a cantare, un suono cavernoso e cupo come un temporale violento invase la sala. Poi però si sentì cinguettare e galoppare. Ma dov'era l'uccellino? E dov'era il cavallo? Un'altra gola fece fischiare il vento e trasportò Gustavo nelle steppe sconfinate. Era incredibile che degli uomini potessero produrre quei suoni. Come facevano? Aprivano la bocca e si sentiva tutta la loro terra. Persone, animali, piante, paesaggi, parlare. Tra le loro canzoni ce n'era una che colpì particolarmente Gustavo. Si intitolava «Il re è nudo ed è in pericolo». Uno strano titolo. I cantanti ripeterono quel pezzo 2 volte e mentre lo interpretavano guardavano Gustavo. Certo, lui era in prima fila, aveva la bocca spalancata ed era l'unico in sala a muoversi. Ma forse c'era anche un altro motivo, più profondo. Forse i cantanti gli stavano trasmettendo un messaggio, affidando una nuova missione. Quando a fine concerto i cantanti mongoli si inchinarono, Gustavo si disse che si rivolgevano a lui. Il re è nudo ed è in pericolo, era un appello. Evidentemente i cantanti sapevano che lui amava gli animali e frequentava il parco e gli stavano segnalando che in Asia c'era un problema. Ecco perché avevano insistito con quella canzone. Si tirò uno schiaffo sulla fronte così forte che per poco non cadde a terra. Saltò in piedi come una molla e corse a casa a prepararsi per una nuova spedizione al parco. Giacca e pantaloni color cachi e un cappello di cuoio stropicciato sembravano aspettarlo. Inforcò la sua moto e arrivò in un attimo. «A noi due, Asia!» lanciò scendendo. Diceva così soprattutto per vincere un leggero sconforto. Il territorio dell'Asia era ricco di animali ed era difficile dire chi fosse il re. Quanto alla nudità, quello era l'aspetto più assurdo della faccenda. Tutti gli animali erano nudi. Più ci pensava, più aveva l'atroce sospetto che quella storia del re nudo fosse uno scherzo dei cantanti mongoli. Eppure il tono della canzone era così drammatico. Gustavo si trovò davanti alla naturale candidata al trono, la tigre siberiana, il più grande felino del mondo e uno dei più grandi predatori terrestri. L'esemplare del parco era un immenso maschio dall'aria fiera e di nome Amka, un vero re. Gustavo lesse: «È alto circa 1,10 m e lungo tra 1,90 m e 2,20 m. La coda può arrivare a 1 m. Pesa intorno ai 230 kg, anche se i maschi anziani possono raggiungere i 350 kg. E dove vive? Vediamo un po'. La tigre siberiana vive soprattutto nella Russia orientale, ma anche nell'area di confine con la Manciuria e la Corea del Nord. Ama le foreste con abbondanza di vegetazione, ungulati e acqua. Ne restano solo 300-400 esemplari adulti per la distruzione dell'habitat e la caccia per la pelliccia e gli organi interni. Gustavo osservò il mantello chiaro a strisce marrone scuro. Vestita è vestita, non può essere il re nudo. Passò al leopardo delle nevi, che era ben più piccolo. Gustavo controllò. Lungo da 75 cm a 1,30 m, la coda misura 80-100 cm, pesa dai 27 ai 55 kg. Entrerebbe quasi nella mia vasca da bagno. Tra l'altro è un felino che non ruggisce e consuma molti vegetali. Andremo d'accordo, credo. Il leopardo delle nevi viveva tra i 3.000 e i 6.500 metri d'altitudine e sembrava perfettamente adatto al clima freddo. Aveva le orecchie piccole e arrotondate per diminuire la perdita di calore, le zampe larghe per camminare sulla neve, la pelliccia tra i polpastrelli, la coda lunga e flessibile per coprirsi il muso quando dormiva e soprattutto una pelliccia foltissima. No, un animale così non può restare nudo neanche un istante, concluse Gustavo allontanandosi. I minuti passavano e del re nudo nessuna traccia. Si fermò quindi davanti al panda rosso, un parente lontano del panda gigante, ma piccolo come un gatto e carnivoro. In quel momento uno stava mangiando un frutto e un altro si muoveva con lentezza esasperante su un ramo. Un terzo dormiva su un tronco e niente avrebbe potuto svegliarlo. «Vive nelle foreste di bambù fra i 1500 e i 4800 metri», lesse Gustavo. La lunga coda ad anelli gli permetteva di fare l'equilibrista sugli alberi e di mimetizzarsi. «Non è un comportamento molto regale», pensò. Passò quindi all'avvoltoio reale indiano. «Che sia lui il re nudo? Si chiama per l'appunto reale? Il sovrano del cielo e delle nuvole?» E Gustavo planò insieme a lui sulle valli del Nepal e dell'India. Si ricordò che Marta gli aveva detto che era uno degli animali più a rischio di estinzione, quindi era in pericolo. Lo studiò per benino. Era di grandezza media e aveva il corpo nero con un piume bianco sul petto e sulle cosce. Il becco era nero e gli occhi erano serissimi. La testa era calva e rossa e anche le zampe erano un po' spelacchiate. «Sì, un po' nudo, ammise Gustavo. «Ma ha ancora un bel po' di penne attaccate!» E abbandonò l'avvoltoio indiano. Passò in rassegna altri animali asiatici: la cicogna bianca, quella nera, il pellicano, la gru della Manciuria e il cervo di Padre David. Ma nessuno gli pareva particolarmente nudo o particolarmente re, nemmeno il cavallo di Przewalski. Forse aveva sbagliato tutto. Forse non si trattava di un normale re, ma di un tiranno feroce, di quelli che facevano tagliare le teste, che mandavano in guerra ed erano assetati di sangue.
«Le ordino di sottomettersi a Sua Maestà»,
gli intimò qualcuno con voce decisa. «Eccolo! L'aveva trovato! Il grande tiranno!» Gustavo abbassò la testa e Marta gli si mise davanti ridendo.
«Ah, l'inchino!»
«E perché no?» si riprese subito lui. «Dopotutto sono un gentiluomo. Buongiorno, Marta.»
«Buongiorno, Gustavo. Qual buon vento la porta fino a noi?»
Ho ricevuto un messaggio allarmante da parte di alcuni cantanti mongoli. In Asia il re è nudo e in pericolo. E io sto cercando di capire di chi si tratti. Non vogliamo che il re prenda freddo, no?
Certo che no,
ribatté Marta.
Ma mi lasci pensare. Asia, re nudo, pericolo. Forse so di chi parlano i suoi amici.
Quando voleva, Marta camminava come un missile e Gustavo faticava a starle dietro.
Ecco i re. Maestà, porgiamo i nostri omaggi,
disse Marta. Davanti a Gustavo c'era un gruppo di grossi cammelli con le gobbe molli e il pelo scuro che cadeva per terra a blocchi compatti. «Sono questi i re?» domandò lui esterrefatto.
«Sono i cammelli della Battriana. Vivono nell'Asia centrale, in Mongolia, in Cina e nel deserto dei Gobi. Sono una delle specie più grandi. Possono raggiungere i 2,30 metri di altezza, i 3,5 metri di lunghezza e pesare fino a 1.000 chilogrammi.
«Una vera forza della natura!» commentò lui.
«Può dirlo forte!» Vivono in ambienti con temperature che vanno da meno 20 a oltre 50 gradi e possono sopportare la mancanza di cibo e acqua per circa 20 giorni. Sono veloci nella corsa e resistentissimi nella marcia. Per questo erano usati nella Via della Seta. Se pensa poi che possono trasportare fino a 450 chilogrammi...
Ma sono davvero dei re? Gustavo non li trovava molto eleganti, ma forse in Mongolia avevano gusti molto diversi.
Li chiamavano i re delle steppe. Non servivano solo ai ricchi mercanti, ma erano usati come cavalcatura, come animali da tiro e per arare i campi. Pelliccia e pelle sono ancora usate per fabbricare tessuti, tende, vestiario. E i loro escrementi secchi servono tuttora da combustibile e per costruire capanne.
Gustavo osservò che un cammello aveva perso quasi tutta la pelliccia. «È pressoché nudo!» gridò allarmato. Era già pronto a ricoprire il cammello con la sua camicia.
«È quello che gli succede d'estate. Perde il pelo per sopportare meglio il calore. Non si preoccupi, i pericoli sono ben altri. La perdita del suo ambiente naturale, l'inquinamento, la caccia e l'incrocio con i cammelli domestici. Di cammelli della Battriana ne restano soltanto poche centinaia.»
«Allora il re è davvero in pericolo!» commentò Gustavo. «Lo sapevo che quei cantanti avevano ragione! Dovrò organizzare una spedizione in Mongolia! Che ne pensa?»
«Mi sembra un'ottima idea! Ma mi avvisi prima! Vorrei che prendesse la direzione giusta!»
Gustavo arrossì e si volatilizzò.